Buonasera, ciao, 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 ciao. Trump che domina, Trump che parla, Trump che mema, si dice mema? Non lo so, allora stavo rispondendo un pochino in chat, perché forse ci sarà qualcuno della nostra community che mi raggiunge fra poco. Adesso stavo cercando di convincere un paio di loro, vediamo un pochino se si faranno vedere, perché comunque l'argomento è di quelli magari divisivi, ma non troppo, almeno all'interno della nostra community, ma è un argomento sicuramente che merita di essere trattato, anche perché quando ci sono insediamenti come quello di oggi di Trump, è inevitabile che ci siano diversi filoni di pensiero, no? C'è chi l'ha letto in un modo, chi in un altro. Io ho una mia personale visione, che non so quanto è condivisa, peraltro, adesso vedremo e ve la racconterò. Quindi stavo cercando di convincere un paio degli amici di Liberi Oltre, volti noti, volti meno noti, di venire in live. Vediamo se si presentano, probabilmente fra una decina di minuti uno si presenterà, che conoscete. Intanto, e là c'è anche Andrea. Andrea, fatti vedere, Andrea. Dai, forza. Dai, che facciamo una live un po' diversa dal solito. Ho già visto dei commenti molto interessanti. Molto interessanti, e devo fare anche complimenti ad alcuni di voi, ma poi li facciamo dopo i complimenti, ok? Intanto associamoci, la campagna associativa sta andando molto bene, siamo felici, dobbiamo fare di più però, perché non basta, e però sta andando secondo le previsioni. Di fatto, a parte la sigla che adesso rivedrete, non abbiamo ancora prodotto niente, però vi ricordo che lunedì prossimo, esattamente per una settimana, faremo una chiacchierata privata con i soci, inviteremo tutti i soci, sperando di riuscire anche ad ospitarli tutti quanti, nel caso ci si alternerà. Vogliamo incontrare un pochino gli associati per sapere che cosa si aspettano, che cosa vogliono, se hanno da proporre, se hanno da proporsi, per questa attività di Liberi Oltre, che quest'anno sarà pienissima. Allora, però, visto che stavo parlando di community di Liberi Oltre, vi faccio vedere intanto questo, perché secondo me, al di là delle tante parole che sono state usate, molte forti, da Trump nel suo discorso, ce n'è una, questa è presa dal sito che ha lanciato per l'inizio della negoziazione libera del suo, come si potrebbe definire, Trump, del suo dollar Trump, del suo, insomma, della sua coin, della sua criptovaluta. Join the Trump community. Poi, this is history in the making. Secondo me la parola chiave anche per il discorso di stasera è Trump community. Mando la sigla e poi cominciamo a discuterne. Vediamo dove è la sigla. Eccola qua.
Dateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.
Allora, e riprendiamo da qui. Intanto continuano ad arrivare messaggi, sto cercando di convincere questi timidoni che non si vogliono far vedere. Andrea è giustificato perché dice che è in macchina. Andrea, dovete sapere che ogni sera in cui ci vediamo per i nostri incontri è in macchina, io non so dove diamine vada o dove diamine torni, Andrea. Va bene, allora, tra l'altro i ragazzi della redazione hanno pubblicato su X, come dire, i punti chiave del discorso di Trump, discorso che, lo dico subito, a me è sembrato estremamente modesto, un pochino con i limiti del personaggio che ha fatto, i limiti ma anche la forza del personaggio, personaggio che parla in modo molto chiaro, molto semplice, molto schietto, molto elementare, molto elementare. E sebbene molte delle cose che abbia detto non sono nuove, oh, perfetto, ecco qua. Meno male che ci sei tu, Ranieri. Buonasera. E gli altri sono timidi, non vogliono venire, eppure so che.
Ah, ok.
Vabbè, stavo facendo questo cappello introduttivo, in effetti ho appena iniziato. Poi ti lascio subito la parola. Sebbene dica cose non nuove, per carità, ma Trump nelle sue uscite pubbliche, ancora oggi, a me in un certo momento, a parte i toni, a parte il tono della voce che era decisamente più calmo e più basso, mi è sembrato che fosse ancora in campagna elettorale, ma su questo c'è una spiegazione. Mi è sembrato un discorso, so che può sembrare paradossale, poi dopo ne parliamo, senza visione. Cioè, non mi è sembrato un discorso da presidente degli Stati Uniti che ha una visione per il suo paese. È vero, dice l'America deve tornare grande, l'America deve fare questo, l'America deve fare quell'altro, però mi sembra, al netto della retorica, rispetto a discorsi di insediamento di altri presidenti, non certamente Biden, ma penso a presidenti che in qualche modo nel bene e nel male hanno fatto la storia degli Stati Uniti e conseguentemente del mondo, mi sembra un discorso di bassissimo profilo. Non che mi aspettassi grandissime cose, però mi sembra un discorso di bassissimo profilo. Certo, alcune cose, alcuni punti della sua campagna elettorale, quelli che poi l'hanno portato di nuovo alla Casa Bianca, sono ribaditi. Poi ne elencheremo un paio, due, tre, quattro, quelli più significativi e quelli che possono avere delle conseguenze. Però il giudizio complessivo che io do rispetto a questo discorso, nonostante tanta gente si sia alzata in piedi ad applaudirlo più volte, mi sembra una rappresentazione un pochino caricaturale, anche dell'America che si alza in piedi ad applaudire passaggi di un discorso assolutamente non memorabili. Dicevo, al di là di questo, mi sembra di poter dire, sono abbastanza convinto di questo, che A, non c'è nessuna novità, B, non c'è nessuna visione se non quella, diciamo così, un po' egoistica, che poi si potrà anche apprezzare o non apprezzare attraverso gli ordini esecutivi che ha annunciato di dare nel giro di pochissimo tempo. Però intanto lascio la parola a te, Ranieri, così ci dai la tua visione e poi magari su qualche punto di dettaglio facciamo una riflessione insieme.
Ma allora ho seguito abbastanza, ho seguito sia il discorso sia la parte immediatamente precedente. Tra l'altro, la cerimonia indoor non l'avevo mai vista. Avevo seguito altre cerimonie presidenziali, ma tutte esterne. Quindi è anche la sala. Poi, se vi ricordate, solo 4 anni fa in quella sala c'è stato l'assalto a Capitol Hill, c'è alcune foto evocative. La cerimonia è bella, tra l'altro particolarmente bipartisan, perché Amy Globuchar ha fatto la prolusione. Poi, vedo gente fossile del mio Novecento, Clinton, mi fa sempre piacere. Poi vabbè, il discorso. Cioè, che lui fosse caricato a molla si vedeva da un po' dal linguaggio del corpo. Il discorso è un discorso, sì, condivido, è una specie di discorso da comizio elettorale, reso un po' meno sguaiato per l'occasione, tra l'altro non lunghissimo, fatto senza alcun tipo di arte oratoria, senza fare quello. Ora, vabbè, l'abitudine a gente tipo Obama, lo stesso Clinton, che non era male, oppure discorsi del passato, è un po' diciamo inganna. E quello che ha detto sono cose che erano abbastanza anticipate, non le minimizzo, magari le guardiamo. Ecco, una cosa che devo dire di Trump è probabilmente è proprio l'inizio di questa cosa, però lui non cioè, è veramente fedele al suo personaggio, perché non gli sarebbe costato moltissimo, anche dicendo quelle cose lì, montarla in un discorso un po' più da classico presidente americano, no? E avrebbe, almeno per come conosco io l'America, di sicuro avrebbe avuto anche un successo maggiore, non che avrebbe rassicurato, ma l'avrebbe proiettato con la dimensione dello statista. E invece no, fa Trump, non l'ha nemmeno letto, cioè forse aveva qualche appunto, non so, non sembrava che non leggesse nemmeno, forse c'era qualche tipo di...
Vero.
Cioè, ha rifatto quello, lui non ha nessun tipo di interesse a porsi in un modo anche finto, se vogliamo, finto, ma insomma, poi comunque la forma è anche sostanza. Per rendere tutto questo più celebrativo. Lui è Trump, è un tizio che arriva e sta, come dire, è in una fase di grande favore emotivo, dice le cose che vuole fare, questo è come si fa l'America, basta, cioè finisse lì alla fine, cominciasse la scena, sarebbe, l'ho visto più a suo, ecco, mi è sembrato addirittura più a suo agio con i Village People a cantare, come dire, boh,
sì, cosa vero. Qua, sì,
facciamola, vero. Ma non
sì, diciamo che non indulge a quelle costruzioni che poi molto spesso sono finte, questa forse è anche una cosa positiva, sebbene uno si aspetti da un presidente degli Stati Uniti, no, un discorso di lungo periodo, un discorso di ampia visione, lui non indulge nella retorica, nell'arzigogolare frasi che resteranno nella storia. Per lui resta nella storia, che so, chiamare, pensa almeno, secondo me, adesso diceva qualcuno, non fate l'esegesi del pensiero di Trump, proviamo a farlo, dobbiamo provare a fare l'esegesi del pensiero di Trump, perché poi se questo pensiero di Trump si trasforma in minacce, che so io, a Panama, alla Cina, al Messico e a chissà che cos'altro, qualche conseguenza ci sarà per il mondo intero. Però è uno che sicuramente... rispetto all'ampollosità dei cerimoniali è una cosa diversa, questo è fuori dubbio,
assolutamente.
Una cosa diversa,
assolutamente, non lo so, ecco, stride, no, perché vedo ora qualche commento che dice poco retorico, lo apprezzo, volendo so, potrei anche essere d'accordo, però l'occasione è tutto fuorché di quel tipo lì, no? Perché ora non dico che per forza, però se uno va a una cena di grande spessore, non si comporta come quando va in pizzeria.
Non va in pantaloncini.
Non vuole, esatto, non, c'era anche...
Se ci fosse uno in pantaloncini.
Sì, un senatore, una roba così. Per cui, ripeto, non gli interessa proprio, a lui non interessa fare un discorso in cui si intraveda qualche tipo di, come dire, leadership classica da grande.
Ecco, Ranieri, io dicevo nell'introduzione, su questo ti faccio una domanda, vediamo se condividiamo lo stesso pensiero. Trump è uno che ha sempre parlato i suoi, anche questa volta ha parlato i suoi. Infatti, la parola chiave, dicevo nell'introduzione, è community. C'è una community di Trump, una Trump community a cui lui si rivolge, e gli interessa poco ampliare la Trump community, perché magari sa anche che non verrebbe seguito. Però diciamo che la sua forza è questo gruppo, molto nutrito peraltro, di persone che negli Stati Uniti, e non soltanto negli Stati Uniti, abbiamo visto subitaneamente il povero Salvini che cerca disperatamente di ispirarsi a Trump e che ci sarà rimasto molto male di non essere potuto andare a farsi un selfie con Trump. Però diciamo, c'è una community e lui si rivolge a quella community, non parla a tutti. È un discorso, se vogliamo, divisivo, naturalmente, anche questo. È un discorso che non è inclusivo, è un discorso che divide le posizioni. E credo che sia anche la forza, e aggiungo, su questo so che la pensiamo uguale, che quelli che sono i suoi avversari dall'altra parte, no? I Biden, ma in generale il Partito Democratico, ho visto un Hillary Clinton che a un certo punto non ha potuto trattenere una risata quando ha parlato di Golfo del Messico, mi pare, da trasformare in Golfo d'America. La responsabilità di questo è anche molto di chi doveva combatterlo politicamente, che A, non ha saputo costruire una community, B, non ha saputo costruire una visione degli Stati Uniti e dell'America, C, ha fatto scelte quasi tutte sbagliate, tutte clamorosamente sbagliate. Cioè l'assist per la vittoria di Trump, l'abbiamo detto tante volte, gli è stato fornito da chi doveva invece combatterlo politicamente.
Sì, allora ovviamente condivido. Dunque, secondo me Trump, è difficile separare una parte di Trump che inevitabilmente c'è e magari qualcuno può pensare sia anche predominante. Io non lo penso, però, che è quella del Trump tycoon, uomo d'affari, spregiudicato, così, che in effetti negli ultimi giorni, grazie a questa criptovaluta basata su se stesso, ha anche fatto alcuni milioni di dollari, tanto per massimizzare. Quindi c'è anche una parte così della comunità. Io ho l'impressione che Trump, però questa è l'impressione che ho sempre avuto io, sia uno di quelli che parte dal presupposto che se non ci fossero l'impero dei giornalisti del male, cose di questo tipo, tutti dovrebbero essere pro Trump. Cioè lui, la sua community è tutti, come dire, io sono io vi riporto come avete fatto. E infatti l'idea precedente è che Biden avesse vinto con l'inganno, no? Facendo. Quindi io credo che Trump parla alla sua community partendo dal presupposto che esiste una sola community, quella che deve dare a lui le chiavi del potere, perché è uno che, come dire, è in grado di rendere l'America quella che non era precedentemente. Per il resto, io oggi ho letto quello che ha scritto Yascha Monk, che insomma, se vogliamo possiamo, credo, a me è arrivato con la mail della sua, quindi credo sia libero, sia leggibile in forma libera. È un commentatore importante, ha scritto anche qualche libro, tra cui quello sull'identità della politica, ora non so come sia tradotto in italiano, Identity Politics. Comunque, e lui dice esattamente quello che dicevi tu, cioè nei confronti di Trump i democratici sono passati dall'idea è il rimasuglio di un vecchio blocco di potere bianco, ricco, che gli ultimi colpi, e poi Hillary ha perso in modo inaspettato. È un eversore, cioè hanno messo in fila tutte le possibili modi per demonizzarlo e Trump è sempre lì, non capendo che evidentemente c'è una base reale, culturale, no? della svolta su Trump, che non è solo Trump, è un cambio proprio di paradigma del mondo americano. Ora, io penso che, però questo lo dico, io mi intendo, cioè mi piace la politica, mi interessa, ma più che altro leggo, e forse diciamo l'unico aspetto di quello che dico è di aver messo in fila 3-4 discorsi che ho letto in giro, non c'è nulla di originale, però ci sono due fatti. Primo è ovviamente il degrado cognitivo di Biden, che quello ha senz'altro generato un po' di effetto, no? E poi c'è il fatto che il 2024, e questo lo dico anche da persona che segue queste cose, è stato un anno mirabile dal punto di vista delle innovazioni e rivoluzioni tecnologiche negli Stati Uniti. Cioè negli Stati Uniti nel 2024 siamo arrivati a un punto, cioè sono comparsi i primi taxi senza autista, è ripresa la corsa al nucleare perché l'intelligenza artificiale richiede un nucleare piccolo, quindi Google, Amazon, cioè c'è stato un movimento tale, aiutato anche da una forte economia, un'economia molto espansiva, che ha portato a, come dire, aveva bisogno di una valvola di sfogo. E diciamo così, questa valvola non era Biden, non era il potere democratico, evidentemente partiva dal presupposto che sarebbe stato pernicioso per almeno non solo i grandi tecnocapitalisti, tutti quelli che sono andati, quelli che vengono chiamati tecnofascisti, ma che è una stupidata dirla così perché non ha senso, sono andati dietro all'idea che Trump era l'unico che avrebbe mantenuto questa cosa, avrebbe mantenuto questa leadership solida in cui gli Stati Uniti, dopo anni in cui avevano una grande economia ma più che altro basata sul terziario, su aspetti finanziari, tornava a essere, questo proprio sembra tornava a essere un'economia basata anche su prodotti solidi, toccavi, quindi si ricominciano.
È stato un passaggio molto forte sulla manifattura.
Esatto, esattamente. La manifattura, il ritorno degli aerei supersonici. È stato detto che bisogna tornare agli aerei supersonici perché non... E questa cosa è stata alla fine portata avanti perché, come dire, in America, insomma, chi c'è stato lo sa, è un paese dove, diciamo, il lato ideologico c'è di sicuro, però non è un lato ideologico solo a caratterizzazione politica, semmai è un lato magari più legato a altri aspetti, come dai tempi del proibizionismo, un lato morale, etico, eccetera. Però c'è anche tanto pragmatismo dal punto di vista delle, cioè, per tanta gente Trump era la maniera perché il paese continuasse ad andare avanti.
Allora c'era sicuramente una domanda di politiche trumpiane, di quelle che poi sono diventate le politiche trumpiane. La domanda c'era ed era fortissima. Anche qui io do la colpa a chi, diciamo, si è spinto un pochino troppo là con le politiche che sono il contrario di quelle di Trump, che ha fatto tanto errori strategici importanti, ma anche errori tattici, come dire, dando benzina a chi voleva un ritorno ad un certo tipo d'America. Trump, io non sono affatto convinto che sia un presidente che ricorderemo per cose buone. Io credo che Trump sia un... L'ho scritto anche ieri a proposito dell'esploit che ha fatto la sua criptovaluta, anzi, fatemi mettere un commento che avevo selezionato, che è uno dei primi, peraltro, che è questo qui di Barbara, che saluto. Dopo ti rispondo più diffusamente, Barbara, ti rispondo un pochino in modo più preciso. La mia sensazione, dicevo, l'ho scritta ieri, è che Trump sia un enorme, abilissimo sfruttatore di istanze delle persone. Cioè, è furbo. Lui ha sempre fatto così, ha costruito la sua fortuna e ha fatto anche moltissimi sbagli dal punto di vista imprenditoriale, soprattutto sfruttando la sua capacità di interpretare i desideri, no? Anche nelle imprese che non gli sono venute particolarmente bene. Però quello ce l'ha sempre avuto, quel fiuto l'ha sempre avuto. E secondo me, in questo caso, ha avuto il fiuto, l'abilità, la furbizia di capire che più o meno tutto gli viene concesso, che gli viene concesso che l'America torni a mettere i dazi, anzi, attraverso la politica dei dazi che ha annunciato più volte, e io credo che arriverà, nonostante qualcuno cercherà di fermarlo. Poi sono altri passaggi che secondo me sono significativi, altre assenze che sono significative, me ne parlo dopo. C'è un'America che vuole i dazi, c'è un'America che crede che il free trade abbia indebolito l'economia americana. Il passaggio, anche lì ho visto subito, la cosa interessante è che, a differenza di altri passaggi del suo discorso in cui i primi ad alzarsi per applaudirlo erano quelli che stavano in prima fila oppure quelli che erano accanto a lui, da J.D. Vance agli altri che erano del suo staff, c'è stato un passaggio, quello sul Messico, se ricordo bene, dove sono state le ultime file ad alzarsi prima ad applaudirlo e poi sono alzati tutti quanti gli altri. Cioè questa idea muscolare che, in base alla quale dall'altra parte della frontiera ci siano nemici, ci siano disturbatori, ci siano, cosa peraltro vera, perché insomma il Messico non è proprio il posto più sereno dove andare a passare, non dico le vacanze, perché comunque è bellissimo da vivere da sudista, però non è il posto più sereno, più tranquillo dove vivere. Però c'è questa idea dell'America contro tutti, c'è l'idea appunto dell'America che si va a riprendere, non a prendere, a riprendere Panama, c'è l'America che appunto vuole essere non soltanto dal punto di vista economico ma proprio dal punto di vista geostrategico l'America, Stati Uniti d'America intesi come America continentale. Poi alcune cose proverà a farle, altre cose non si azzarderà nemmeno. Ho sempre pensato che quella fesseria sul Canada fosse assolutamente una fesseria. C'è il passaggio sui generi, no? Anche lì c'è evidentemente una fortissima domanda di qualcuno che dica che i generi sono due, maschio e femmina, che la famiglia tradizionale, bla 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 bla. lui queste cose è capace di interpretarle, di intercettarle e di farle diventare slogan. In questo è oggettivamente bravo, è figlio di questi tempi in cui, come abbiamo detto tante volte, l'informazione non è troppo ragionata, l'informazione è sempre, sempre più spesso un'informazione, una fatta di emotività, anche di rabbia, e la rabbia è un prodotto dell'emotività, e quindi su questo oggettivamente bravo. Che cosa ne consegue? Secondo me, lì ho un po', non paura, però un po' di preoccupazione, diciamo, che ci sono. Quando lui parla di dazi, per esempio, a proposito di dazi, c'è un passaggio del suo discorso, quello mi ha sorpreso tanto, in cui ha evocato William McKinley come presidente da prendere a modello. Adesso non mi ricordo esattamente quale termine ha utilizzato, però il senso era: dobbiamo riscoprire William McKinley e prendere modello da lui. William McKinley, per chi non lo conoscesse, è il presidente degli Stati Uniti che ha fatto la guerra alla Spagna alla fine di due secoli fa, del 1898, per Cuba, per prendersi Cuba, e che ha fatto una politica durissima di dazi. Politica durissima di dazi che poteva avere un senso all'inizio del 1900, anzi probabilmente aveva un senso all'inizio del Novecento, e che aveva sostenuto questa politica di dazi l'economia americana consentendo di abbassare le tasse. Ora, se fai una roba del genere a 120 anni di distanza, i risultati non sono gli stessi che ha ottenuto McKinley. Personaggio controverso, McKinley fu assassinato, è uno dei presidenti degli Stati Uniti che sono stati assassinati. Mi pare che fosse un esule polacco, però potrei sbagliarmi perché non è che ce l'abbia proprio sotto mano. Però se il modello è quello, ed è un modello che si va a prendere pana, si va a prendere con le buone, o se non ci riesce con le buone, sicuramente con la pressione, la Groenlandia, mette dazi perché lo squilibrio commerciale degli Stati Uniti, l'abbiamo sempre detto, è pesantissimo praticamente nei confronti di tutto il mondo, e con Panama di fatto dichiara una guerra, almeno di tipo commerciale, alla Cina, il che non è che sia proprio sbagliato, però comunque significa fare del mostrare i muscoli la cifra dell'attività dell'amministrazione.
Allora sì, la citazione di McKinley, se ho capito bene, è l'unica che si rifà a presidenti del passato, no? Quindi quella, se mi ricordo bene il discorso. Sì, io allora, che lui sia, io c'è anche, vedo dibattito sulla chat, forse bisognerebbe dargli, allora ci sono due livelli secondo me qui. Allora, primo è un livello di una persona, mettetemi, lo dico anche a chi segue, io sono una persona che ha studiato negli Stati Uniti, non ci sono stato tantissimo, ho fatto un anno, poi sono tornato varie volte, quindi è un paese che conosco, non come l'Italia, però lo conosco. E sono affezionato, mi hanno accolto, ci ho lavorato, ho avuto la possibilità di far visti, mi sono formato, ha contribuito. Quindi sono un paese, credo, ho simpatia per un paese, per altri paesi non è che non ho simpatia, ma di sicuro li conosco meno. Quindi nel momento in cui arriva, che so, Erdogan in Turchia, posso anche pensare che sia un pericoloso, un dittatore, una persona illuminata, quello che volete voi, però di fatto lo sento meno mio, no? Quindi c'è questo primo punto, e quindi sono preoccupato per gli Stati Uniti, perché comunque è una persona che in qualche maniera è una persona che determina un destino del paese, e non è una persona di base equilibrata. Si può anche essere di destra, di sinistra, eccetera, e riconoscere che Trump è uno che arriva con una carica emotiva di vendetta, di cose che insomma forse in un politico sarebbe meglio non avere, non lo so. Sono un fossile del Novecento, con le persone in giacca e cravatta, che sono un fossile del Novecento. Lo rivendico, pur essendo sinistra, destra, non me ne importa nulla. Anche quelli di destra avevano la cravatta.
Guarda, qui c'è qualcuno che dice che siamo del PD.
Ah, vabbè, certo.
Che ne vogliamo dire, Alfonso? Ciao, Alfonso.
Ciao, Alfonso. Ok, quindi c'è un primo fatto. Poi c'è il problema a livello geostrategico, come dire, del nostro mondo, Italia, Europa, eccetera. Allora, qui la prima cosa che mi interessa è cosa fa Trump dal punto di vista militare, diciamo così, la cosa che ci interessa più da vicino dal punto di vista reale nostro, ok? Che è l'Ucraina. Perché finché questa cosa su Liberi Oltre è stata ripetuta, penso ormai allo sfinimento, però se non si capisce che la guerra in Ucraina è una guerra che ci riguarda direttamente perché Kiev è distante da noi quanto Londra, faccio presente, che abbiamo non degli interessi, è proprio parte del nostro mondo. Se non capiamo questa cosa qua, boh, non so come spiegarla. Ve la posso spiegare dicendo che io negli anni 90 avevo 20 anni, ho visto la guerra in Jugoslavia, ho visto la guerra in Jugoslavia dove ero stato da ragazzino e ho visto che l'Europa non era stata in grado di fare nulla, o meglio, aveva fatto pochino, e finché non è, quando sono arrivati gli Stati Uniti con Clinton, grazie anche all'aiuto di paesi come l'Italia, tra l'altro, la situazione si è risolta, sono finiti le violenze, gli stupri
Le
di
pulizie
massa, tutto
etniche, i
peggio, i
campi di
poliziotti, tutto
concentramento.
peggio. Quindi posso da cittadino italiano, europeo, at large, essere un minimo preoccupato di una persona che non, diciamo così, può darsi che risponda anche agli input del mondo militare suo, che di sicuro non vuole abbandonare a se stessa l'Ucraina. Sono convinto che il mondo militare americano ha chiaro alcune priorità strategiche su questo. Però posso essere un briciolo preoccupato, oppure devo pensare, perché se si dice legittimamente la guerra in Ucraina non ci interessa, allora si può anche dire Trump chi se ne frega. A me, siccome interessa, Trump non me ne frega qualcosa, ok? Proprio un ragionamento logico. Poi c'è un aspetto economico più generale di cui io non sono esperto, non lo so, questa cosa che diceva Costantino naturalmente è una cosa ben ragionata, su cui viene stata più volte detta, un problema di dazi, un problema di impatto economico. Debbo dire, in questo lo riconosco, che qui è più demerito del mondo europeo italiano piuttosto del problema di Trump, cioè se fossimo un continente o comunque un sistema di stati con economie solide che funzionano bene, che sono ben integrati, che hanno capacità, uno potrebbe anche dire: ok, c'è Trump, so what? Per usare proprio il termine all'americana.
Esattamente,
Siccome noi siamo deboli, questo preoccupa. Voglio dire, capisco che possa sembrare un cortocircuito, non posso farci niente, siamo deboli. Io più che andare a mettere una croce quando ci vado sul partito, appunto, uno dice il PD, l'altro dirà Forza Italia, l'altro dirà Fratellità, sul partito che pare a me, io più di quello non riesco a fare. Posso scrivere qualcosa, ma mi intendo di cose scientifiche, partecipo proprio a Liberi Oltre per cercare di migliorare su vari aspetti del paese. Quindi, però, essere preoccupati di Trump, al netto di tutto, non è uno scherzo, non è una roba da gente di sinistra, da comunisti, ok? È chiaro, è da persone normali che vedono come dire, una situazione per cui, da un certo punto di vista, sinceramente mi preoccupai anche quando Obama scriveva, insomma, dava sul disimpegno in Afghanistan, perché Obama, io mi ricordo che c'era quella storia e disse, beh, insomma, questa cosa mi sembra un po'.
E chi si preoccupava del disimpegno, visto poi come è avvenuto il disimpegno in Afghanistan, aveva ragione di preoccuparsi.
Certo. Vabbè, all'epoca non avevo la percezione che poteva essere così, però vagamente io, leggendo un po' di stampa straniera ogni tanto, dicevo, boh, perché dobbiamo? Mi sono preoccupato quando c'è stato, quando Bush pensò che era fondamentale invadere l'Iraq, perché pensavo che anche quella cosa lì avrebbe avuto effetti a cascata. Forse ne ha avuti anche meno rispetto a quelli che paventavo all'epoca. Non sono sceso con la bandiera rossa della faccia e il martello, le mezze lune, sia chiaro, però insomma mi sono preoccupato. Bush era chiaramente un presidente che poteva anche avere, come dire, una tradizione, però era una persona che si sapeva fatto uso di alcol, aveva avuto questa conversione religiosa con apparizioni, mi ricordo, avevo letto, cioè preferirei. Posso preferire che ci siano persone, come dire, un po' più standard a fare, capisco credo sia legittimo. Non è ben noto il mio apprezzamento per la figura, almeno per le politiche, se ne può discutere, per la figura di Mario Draghi. Ecco, se sono un po' più simile a Mario Draghi, a me non dispiace, sono molto sincero, ve lo dico dal fondo. Essere del PD, sarò del PD, essere di centrista, sarò centrista, non me ne frega niente. Mi piace quel tipo di persona equilibrata, razionale, a volte cinica, ma che in qualche maniera segue un percorso, ok? Tutto lì.
Alfonso insiste, ci paragona a Bertinotti, perché faccio Cashmere e Bertinotti. Alfonso, guarda, non hai capito un cazzo, non hai veramente capito nulla. E lascia un attimo che dica una cosa anche all'amico, dov'è? Cioè, guarda, è fantastico. Eugenio Longi, che viene spesso a commentare i miei video, ma non soltanto i miei video, sempre con questa impostazione, diciamo così, dove evidentemente non capisce che cosa dico. Mi fa piacere che tu commenti, mi fa piacere che tu partecipi, mi fa piacere che tu ascolti, perché ci torna utile essere ascoltati e commentati, però caro Eugenio, anche tu non hai capito granché di quello che diciamo. Continua a seguirci e forse capirai con il tempo, forse, un po' di più di quello che racconto nei miei degli spot, di quello che raccontiamo qui su Liberi Oltre. Un altro passaggio, allora, lì francamente, anche se con toni diversi, apprezzo, un altro passaggio importante è contro il Green Deal, questa infatuazione per il Green Deal. A proposito, consiglio caldo, su X trovate un bellissimo thread del nostro Carlo Stagnaro, perché ci sono novità che stanno arrivando, pare, anche in Unione Europea, finalmente, sul ripensamento di questa ubriacatura generale per il Green Deal, in cui le politiche green devono essere fatte, ma senza raziocinio economico portano disastri. Negli Stati Uniti invece Trump ha usato lo slogan We will drill, baby drill, che è uno slogan anche interessante e divertente. Poi ha anche detto: dovete essere liberi di comprare le auto che volete. Lì avrei voluto vedere un'inquadratura, se fossimo stati in uno stadio di calcio avrebbero inquadrato Musk sulle auto a combustione interna. Lì, ripeto, bisogna vedere come lo farà, però anche questo è annunciato, cioè Trump vuole sempre pensando al fatto che ogni normativa, e qui ripeto, non sono in disaccordo con Trump, ogni forma più o meno velata di command economy faccia male all'economia. Vedi quanto sono del PD e quanto sono Falce e Cashmere, Alfonso. Certo, dipende da come verrà fatto, L'altro punto fondamentale sulla questione energetica è che Trump dice che gli stati dovranno comprare prodotti energetici dagli Stati Uniti. Lì vedremo che tipo di politica verrà a fare. Però chiaramente anche lì, diciamo, non è proprio conciliante Trump. All'Unione Europea dirà: dovete fare così, altrimenti riduco il mio impegno militare. Questa è una cosa che è abbastanza facile da prevedere, e tra l'altro per prevedere le mosse di Trump non bisogna neanche andare troppo in là con la mente, perché lui le dice apertamente. L'altra cosa che non ha detto oggi, ma che è di fortissima attualità e che in qualche modo si rifà a quello che dicevo prima, cioè che Trump è una persona scaltra, furba, magari anche un po' mattoide, ma non pazzo, lui utilizza tutti i mezzi possibili per raggiungere lo scopo. Quella cosa della sua criptovaluta non va sottovalutata. Io ho messo oggi come titolo, ho anche cercato, ma sono incapace, di creare un meme con la foto di Trump con una corona in testa. Cioè, io ho l'impressione che Trump, non perché regnante illuminato, ma perché lui ha proprio questa idea del mondo, che è un mondo in contrapposizione, in cui il gioco deve avere sempre un vincitore, non è mai a somma zero. Io credo che voglia utilizzare, ed è disposto a utilizzare qualunque La cosa della criptovaluta, secondo me, è banalissimamente un modo per fare i soldi. Ho letto, c'è la cosa che diceva anche Barbara prima nel suo commento che ho fatto vedere, ma vogliono sostituire le valute, le riserve, eccetera, eccetera. No, non credo. Io credo semplicemente che il signor Trump abbia voglia, l'opportunità e come dire, le condizioni adatte per fare un sacco di soldi. A lot of money. Semplicemente quello. Non gliene frega un cacchio delle riserve, figuriamoci. Non gliene frega un cacchio di cambiare la politica monetaria. Magari cercherà di condizionarla, poi vedremo come risponderà Powell. Fondamentalmente lui sa di poter sfruttare una posizione di enorme potere e quindi, sfruttando questa posizione di enorme potere, utilizzerà, d'altronde, come ha sempre fatto, tutti gli strumenti che può utilizzare per fare soldi. Credo che questo sia. Ci sono dei limiti, perché poi io sono andato a controllare, ci sono dei limiti, non può capitalizzare tutto, vendere token senza limiti. Però intanto diciamo che nei suoi asset sono entrati largo circa 8, 9, 10 miliardi. Oggi ho visto che la coin sta andando maluccio rispetto all'esploit di ieri, sta andando abbastanza male, però poco cambia, insomma. Credo che, ecco, e chiudo, siamo ad un livello di molte dimensioni più alto di conflitto di interessi rispetto a ciò a cui siamo abituati. Qui siamo proprio ad un'altra categoria di conflitto di interessi.
Sì, allora che Trump sia uno che a cui interessa far soldi e che ha la mentalità dell'imprenditore, tra l'altro un tipo di imprenditore un po' particolare perché è uno di quelli che un po' si fa aiutare
Fammi salvare
dai
Eugenio, se no
sindaci.
sembra che abbiamo litigato. Grazie Eugenio.
No. Si fa aiutare dalla mayorship di New York per costruire, insomma, non è proprio l'imprenditore che fa il grande prodotto innovativo e spacca, no? Questo di sicuro. E quindi questo aspetto di Trump affarista, conflitto di interessi che salta ora alla teoria per cui gli Stati Uniti siano il paese, ripeto, si va in un campo che conosco, no poco, pochissimo, però alla teoria che gli Stati Uniti fossero il paese perfetto dove tutti i conflitti di interesse sono regolati, ci ho sempre creduto pochino, eh. Mi sembrava un paese dove sì, conflitti di interesse, diciamo, c'erano e di sicuro nelle diatribe legali che ci sono negli Stati Uniti, se uno non si presenta, sarà una vulgata, ma non si presenta col pacchetto, la carta bella carica, altro che ospedale, lì rischia di andare sotto. Quindi questo sì. È una situazione, naturalmente, che questa qui, diciamo che il gruppetto che insieme a Trump ha fatto questa scalata, questo grande ritorno, è chiaro che hanno un preciso interesse di, quindi ci sarà, immagino, tutta una serie di una legislazione che li favorisce. Io volevo dire che accanto a questa cosa cioè, io mi sono letto stamani quello che viene, ora poi vedremo se è vero, poi magari ne parliamo anche su Liberi Oltre STEM, sulla questione dei generi, dei sessi, cioè, allora, è stato pubblicato da un giornale Free Press, non mi ricordo, comunque un giornale online, una specie di elenco delle iniziative che Trump dovrebbe firmare adesso. Che sono un certo numero, volendo, sì, ce l'ho anche qui davanti, le posso dire o si mette. Però
Sì.
di base l'idea non è quella di fare, cioè lui l'ha sintetizzata, esistono solo due generi, l'ha messa così, ed è quello proprio uno slogan, perché l'idea che lui mette è quello di togliere a livello federale tutte quelle distinzioni che in qualche maniera portano a uno spazio che può essere uno spazio fisico, quindi degli spazi dove possono andare persone che si autodichiarano di essere non binari e cose di questo tipo, quindi spazi fisici, pensate a cose banali, gabinetti, cose di questo tipo qua, oppure uno spazio di finanziamenti a livello federale, non statale, non statale locale, perché a livello statale e locale ci sono, c'è un margine. Allora, questa cosa qua, per ora, se, un secondo, cioè non sono cose insensate, guardate, non sono cose insensate, perché sono cose che banalmente rispondono a un criterio, tra l'altro molto americano, che il merito è colorblind. Poi la storia del DEI è diversa. La storia del DEI è qualcosa che è stato messo, cioè queste lettere sull'inclusione, eccetera. È una cosa che è diventata importante adesso, però era nata in università dove in qualche maniera si cercava di far recuperare alcune, diciamo così, categorie legate ovviamente a, non so, diciamo che correlavano etnia, origine e possibilità economiche, quindi come afroamericani, asiatici, eccetera, per cercare di farli partecipare di più, perché l'idea è che, diciamo, una buona parte del sogno americano è dare anche reali opportunità. Poi questa cosa ha preso una via divergente, che è diventata totalmente insensata. Allora, su quello vedremo, perché per ora non ha detto niente, almeno io non so, non so nemmeno esattamente cosa possa fare. Però dal punto di vista della parte dei gender, quello che lui si ripropone è un po' sulla linea di quella legge che è passata da poco al Congresso, che deve arrivare al Senato, in cui si dice sostanzialmente che nei college non è possibile occupare gli spazi, se no, cioè gli spazi devono essere divisi in maschi e femmine, quindi non esiste una persona. Diciamo così, non esiste un terzo bagno, un terzo spogliatoio, una cosa così, e poi non è possibile partecipare a squadre, a competizioni. In realtà ti puoi allenare, poi è possibile andare a competizioni partecipando in una squadra che non corrisponde al tuo sesso cromosomico, diciamo. Questa è una cosa che, tra l'altro, è stata salutata da alcuni membri del mondo femminista americano, anche credo europeo, insomma, femminista americano, come una cosa positiva. Io credo che, diciamo, c'è un retroterra di violenza, nel senso di violenza per vendetta, una specie di ok, adesso basta. Però che si fosse andati troppo avanti, molto avanti, troppo, ma per troppo intendo troppo avanti, questo è un dato di fatto. Un dato di fatto. Io stamani, quando si parlava, è uscita sta cosa, ho detto a dei miei amici: guardate, vi ricordate il film L'apprendista stregone, cioè il cartone animato con Topolino? Ecco, è esattamente quello il punto. Topolino vuol fare una cosa buona, vuole che una scopa gli porti l'acqua e lui si possa riposare. Dopodiché non la sa controllare questa cosa, e si formano migliaia di scope che alla fine allagano tutto, e il finale, attenzione, non è che tutto torna, no, il mago rimuove tutto, poi prende Topolino e lo rimanda con le scope, lui con i secchi a riprenderlo, dandogli con la scopa una botta dietro, cioè lo riporta a servitù. Allora, nel momento in cui si disconosce un effetto reale, il finale è sempre, ahimè, quello, che si ritorna servi, servi del padrone, servi di qualcosa. Scusate, in questo sì, forse non ho un'idea proprio di destra, ecco, nel senso, per me è emancipazione, la validità oggettiva delle cose, lo studio delle cose, il livello scientifico, è un livello che porta a emancipazione, ma non può portare al sovvertimento della realtà, no? Sovvertimento della realtà vuol dire far incazzare la gente tecnicamente, incazzare la gente. Se uno ha una figlia o un figlio che gioca in una squadra e il posto viene occupato da un, si può dire va bene, siamo inclusivi, però di sicuro, se gli viene imposto semplicemente sulla base di una scelta personale, fatta senza particolari, così, come dire, ora ne parleremo, non è che sfuggiamo alla cosa, però
Sì, sì,
senza
sì, sì.
che questo abbia un retroterra reale, le persone si incazzano, e si incazzano, e quando si incazzano, si incazzano. E quindi magari nel voto a Trump, anzi di sicuro, c'è parte di quello, qualcosa vediamo ovunque, anche in Europa, rispetto a questo. Quindi il disconoscere la realtà è sempre un problema. realtà intendo realtà oggettiva, realtà allo spogliatoio. Lo spogliatoio della squadra di calcio, di pallavolo, di football americano, di baseball.
Allora andiamo a chiudere ancora con due cose che mi ero appuntato. Allora, prima le assenze. Allora, non c'era una delegazione dell'Unione Europea. Qui, se volessimo fare i patrioti, potremmo dire, però c'era Giorgio Meloni. Non credo che il rapporto sicuramente privilegiato di cui ho già raccontato in altre situazioni fra Giorgio Meloni e Donald Trump o Elon Musk possa mettere l'Italia al riparo da eventuali decisioni. Il mio riferimento è sempre quello dei dazi, ovviamente no. Chi in Italia sta sognando che l'amicizia fra Giorgio Meloni e Donald Trump significa che l'Italia viene esentata dai dazi, deve sapere che non si può, perché i dazi non saranno contro l'Italia, saranno contro l'Unione Europea. L'Italia, sventuratamente, o forse per fortuna, verrebbe più colpita perché esporta verso gli Stati Uniti esattamente quei prodotti ad alto valore aggiunto, peraltro. Io ho fatto vedere anche una lista di settori che potrebbero essere colpiti dai dazi di Trump. Ripeto, ma paradossalmente una fortuna perché sono settori ad alto valore aggiunto e quindi l'Italia verrebbe colpita anche molto pesantemente dai dazi. Non esiste nessun rapporto privilegiato che ci esenta da questa decisione nel caso in cui venisse presa, e vedrete che almeno per una parte verrà presa. Poi bisogna vedere con quale aliquota, eccetera, ma di questo poi parleremo quando ne sapremo qualcosa in più. Però l'Unione Europea era assente. E secondo me è significativa l'assenza dell'Unione Europea. Riguardo Panama è arrivata la risposta, credo che sia anche la prima risposta ufficiale, da parte del presidente di Panama. Giustamente, guarda chi c'è. Eccolo là.
Buonasera, sono fermo, mi sono fermato.
Bene, bene, non ci
a tutti.
Che poi... No, dicevo, stavo dicendo, Andrea, è arrivata la risposta del presidente di Panama, giustamente, leggerissimamente incazzato per le parole di Panama. Presidente di Panama che ha ricordato come il passaggio del controllo del canale sia frutto di un accordo, di un trattato che è stato firmato e ratificato da entrambe le parti e che gli Stati Uniti, Trump in modo particolare, non può vantare nessuna... diciamo nessun diritto su quello. Devo dire che su Panama io qualche preoccupazione ce l'ho, nel senso che il canale di Panama è effettivamente strategico, ha un'importanza strategica gigantesca, ci passano merci, adesso non ricordo le cifre, ma una quantità enorme. Tra l'altro ci sono anche dei lavori previsti per il suo ampliamento. C'è il famoso discorso del China Shock. In questo momento, per effetto di accordi commerciali, la Cina è presente sia da un lato atlantico che dal lato pacifico del canale di Panama. Sappiamo che appunto in certi ambienti degli Stati Uniti il China Shock resta, come dire, la principale fonte di preoccupazione per gli americani. Lì francamente io mi posso anche aspettare qualche azione particolarmente muscolare da parte dell'amministrazione Trump. In secondo ordine, ma questo lo lancio così, ma poi magari cercherò di fare una puntata di approfondimento con qualche accademico che studia questi fenomeni, ho la sensazione che ci sia un risveglio, diciamo così, di una non politica, ma un interesse oppure un desiderio di politica coloniale o neocoloniale.
Sì, beh, questo è il periodo delle politiche neocoloniali. E se ci pensi, insomma, su questo canale cerchiamo di convincere che quello che fa la Russia è una politica neocoloniale. E la cosa affascinante e preoccupante anche è che Trump, in qualche modo, da un lato col primo presidenza Trump si parlava di isolazionismo, no? Cioè i suoi erano richiami all'isolamento dell'America. che erano stati vituperati da varie parti per una serie di motivi. Adesso Trump torna con un programma invece molto più interventista, diciamo, che da un lato ha questi echi neocoloniali, dall'altro, no, oggi uno dei suoi elementi, degli elementi del suo discorso era, diciamo, questa presidenza, cioè per una volta l'America sarà riconosciuta anche, il successo diplomatico dell'America sarà anche riconosciuto sulla base delle guerre che si finiscono e sulle guerre che proprio that we don't get into, no? In quelle che, insomma, in cui noi non ci infiliamo. La stessa, diciamo, sua teoria, no, della peace by strength, o comunque della potenza, insomma, dell'America, è qualcosa che viene vista positivamente sia da Zelensky, per esempio, tornando sul discorso Ucraina, sia in realtà da Putin. Cioè, il punto è che tutto questa posizione di Trump, fin tanto che non ne vediamo le estreme conseguenze, è molto difficile capire quanto sia una posa, quindi con una strategia di far tornare gli Stati Uniti, diciamo, come interlocutori forti, e non si capisce quanto nasconda in realtà un pericolo di accendere altri conflitti, come è nella tua interpretazione neocoloniale. Quindi io con questo discorso, diciamo, non ho elementi particolarmente nuovi, se non appunto che Trump è bifronte. Cioè, fin tanto che non vedremo gli atti concreti, io faccio veramente molto fatica a capire, come dire, se devo preoccuparmi o se devo essere speranzoso. E il tema Ucraina, secondo me, è proprio l'epitome di questo elemento bifronte di Trump.
Cioè, tema Ucraina che Trump, non ha parlato nel discorso, Andrea.
Beh, guarda, io dico sempre questo, no? Zelensky si fece leggere nel 2019 promettendo che avrebbe saputo negoziare con Putin, mentre gli altri, insomma, Poroshenko e gli altri non erano stati capaci e non sarebbero stati capaci. L'impressione mia è che chiunque, insomma, tutti sono convinti di poter, diciamo, negoziare da un punto di forza con Trump, con Putin, finché non negoziano effettivamente con Putin, no? Ovviamente la forza che aveva Zelensky come presidente ucraino e quello che ha Trump come presidente americano sono completamente diverse. Però già il claim di far finire la guerra in un giorno è scomparso. Lui una menzione diretta a Israele l'ha fatta, no? Porteremo a casa gli ostaggi. Quindi
sì, 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 no, perché mi piace osservare il linguaggio del corpo, sottolineo il fatto che mentre raccontavo, prima si sono alzate quelle delle ultime file, il primo ad alzarsi lì è stato Biden. Il che è tutto, sì, dire, con la velocità di Biden, però lì poi alla fine si guardano di tutti su quel passaggio. Però il primo ad alzarsi, il primo ad applaudire, e credo che sia stato, adesso vado a memoria, l'unico momento in cui Biden e Kamala Harris hanno applaudito il discorso di Trump.
Beh, lì è difficile non applaudire, no? Quello di portare a casa gli ostaggi, talmente generico come claim, giù sacrosanto, lo dico per chi ascolta e dovesse interpretare male, ma secondo me è indicativo che lì lui abbia voluto affermare la sua forza dicendo è finita, li riportiamo a casa, per quello ci sono io, e sull'Ucraina non abbia detto niente, tant'è che la stampa ucraina ha ripreso sostanzialmente quello di questo discorso, cioè neanche una menzione, se non che uno potrebbe pensare che è una menzione il discorso del finire i conflitti, però è una menzione molto indiretta, no? E se Trump avesse avuto in mano qualche carta per dire la pace è vicina, forse qualche menzione sull'Ucraina l'avrebbe fatta. Cioè, per me è molto rivelatore, secondo me, il fatto che non l'abbia detto.
Sono d'accordo. Sì. Se avesse avuto qualche carta, quale occasione migliore per giocarsela, almeno per lasciare intuire, per lasciare pensare che ha la carta giusta per porre termine al conflitto. Invece no, lì è passato avanti perché credo che non sappia ancora come non gestire ma affrontare la questione, assolutamente complicata.
Volevo dire due cose che automaticamente mi collocheranno nello schieramento ultradestra, perché tra l'altro le penso, quindi non è che... La prima è questa. Allora, capisco il discorso della forma e così via, però condivido io la scelta di Trump di non invitare von der Leyen. Chi è von der Leyen? Cioè, è una provocazione, ora lo dico a provocazione, però ha fatto bene. Cioè, alla fine l'Europa che diavolo è? Come si presenta Trump? Ha semplicemente certificato quello che è nei fatti, un continente importante, con una storia gloriosa, con un potere economico reale certificato da una moneta, ma che è in declino. Che è in declino e non trova nemmeno la quadra per risolvere alcuni problemi importanti, in primis il problema militare. Quindi, ben venga, se Trump ha fatto sta cosa, sono contento, brucia sta cosa, bene, che volete che dica? Da cittadino dico bene, vediamo se la prossima volta questa cosa non si può fare non solo per etichetta, ma anche proprio per rapporti di forza, visto che siamo d'accordo. E la seconda cosa è che, sinceramente, io sono molto sconcertato. Cioè, io quando ha vinto Biden 4 anni fa ero contento, perché mi sembrava una persona, insomma, non che segua la politica americana, però lo preferivo ovviamente a Trump 4 anni fa, mi sembrava una persona in grado anche di riunire. A me piace, qualcuno dice siamo buonisti, sì, sarò buonista, io preferisco il dottore che mi visita che non faccia lo psicopatico, no, preferisco che sia una persona razionale, il giudice che mi giudica che sia una persona fredda e razionale, poi se sono un cameretto degli stronzi non so cosa farci, però almeno con me si comportano in modo razionale. Ho questo vizio di cercare persone equilibrate intorno a me e di preferirle. Il fatto che Biden l'ultimo giorno firmi dei decreti di grazia per tutta la famiglia sua e poi anche per dei civil servant, si direbbe, cioè dei personaggi come Fossi, eccetera, a me sembra di una gravità allucinante, perché cioè, è un precedente, cioè quella della famiglia è proprio, siamo al di là di ogni immaginazione, no? Il messaggio è Trump potrebbe colpirmi nella famiglia, potrebbe, cioè, questo è un clima da guerra civile. Cioè, è inutile poi andare alla celebrazione, sorridere, alzare la mano, dar la mano. Ecco, queste sono cose che, allora preferisco uno stile brutale alla Trump. Perché non mi è chiaro quale sia il senso di fare una cosa di questo tipo, oltre al fatto che se l'avesse fatta Trump o qualcun altro che magari ci sta meno simpatico, che ci sembra vagamente più inquietante, avremmo urlato al senso. Invece vedo un sacco di gente che conosco, che scrive, persone anche equilibrate, che dicono ma insomma alla fine ha fatto bene, vedendo Trump così eccitato. Ragazzi, o alla giustizia o ci si crede o non ci si crede. Non ci si crede, però è un problema, perché la conseguenza del non credere alla giustizia è il 6 di gennaio di 4 anni fa, ok? Che l'abbia deciso lui, che l'abbiano fatto gli altri. Basta, cioè questa cosa di Biden è, come dire, dal mio punto di vista, una delusione nei confronti di una persona che chiaramente avrà anche problemi cognitivi, però è una delusione, ed è un sigillo pessimo su un'avventura di una... Questa cosa verrà ricordata. Io penso che sia una cosa brutta. E spero che lo stesso Trump o comunque le persone che sono intorno a Trump capiscano che fare una cosa del genere fra 4 anni eccetera è, come dire, ha come unico ultimo possibilità quello di arrivare a una violenza, sia essa verbale, materiale, eccetera. Se crediamo che sia già così, allora non stiamo qui a chiacchierare fra di noi, non so cosa fare, mandiamo tutti una mail alla Meloni perché si trovi con Macron e organizzino la difesa, che diavolo devo fare? Mi sembra una cazzata, però dico che questa di Biden è una cosa vergognosa, da miserabile, mi sembra una cosa da miserabile.
Senza voler giustificare Biden, me ne guardo bene, devo dire che è quasi una tradizione quella dei presidenti uscenti firmare delle grazie. L'aggravante, almeno sotto il profilo della forma, è che Biden ha firmato la grazia per il figlio, tentando di giustificarla e così via, ma l'aggravante è quella, perché la grazia al termine della legislatura, sentiamo, al termine del mandato è un po' una costante, una sorta di tradizione.
Sì, sarà anche una costante, però cioè,
voglio dire, ma non lo sto giustificando, la penso come te.
No, dico, secondo me c'è, la famiglia è un messaggio chiaro, il messaggio abbiamo paura, poi andiamo lì nella grande sala, stringiamo la mano, eccetera.
È stato anche un labiale thank you Joe, chissà che cosa si riferiva, detto Trump a un certo punto, chissà che cosa si ho detto. Allora Un'ora e cinque minuti, direi che Andrea puoi anche tornare a casa.
Sì, direi che può. Grazie di avermi liberato, Costa.
No, grazie a voi di avermi fatto compagnia, assolutamente molto interessante. Poi vediamo che cosa succede nei prossimi giorni. Attendiamo, io credo subitissimo, poi vedremo se la mia previsione sia vera o no, subito qualche ordine esecutivo. Perché ho l'impressione sì. che...
Beh, quelli l'hanno proprio dichiarati, cioè un quarto del suo discorso era domani esatto. farò cose.
Esatto, domani faccio cose, quindi vediamo a cosa si dedica subito domani, perché sono convinto che Trump ci darà materiale su cui ragionare ancora una volta. Prima ho passato un commento, un'ANSA che diceva che Putin si è congratulato con suo omologo americano e si è dichiarato disposto a parlare di Ucraina. Vediamo un po' e in quali termini soprattutto.
Sì, sì, ma diciamo in teoria i russi sono disposti a parlare di Ucraina dal giorno 1. Cioè, i russi sono cioè, la federazione russa è quella che era aperta ai negoziati, si dichiarava tale mentre massacrava le persone a Bucha. Questo cioè, vorrei che si ricordasse, perché la storia della diplomazia russa degli ultimi 3 anni è abbastanza chiara, quindi gli fa gioco.
Datemi l'Ucraina così possiamo anche parlare, questo nel senso esatto. delle trattative di Putin.
A proposito, Costa, questo è il momento giusto per ricordare che noi il giorno delle elezioni, o a ridosso delle elezioni, facemmo 2 contenuti che secondo me sono ancora più che validi. Uno, diciamo, sulla politica internazionale con Andrea e Mauro Gilli, sul futuro, insomma, dell'amministrazione Trump in politica estera. Chiaramente lì le previsioni non sono, insomma, rischiano sempre di invecchiare male, ma i ragionamenti fatti da 2 esperti sono sempre validi. E l'altra invece sulla politica economica futura potenziale del governo Trump, ricordami gli ospiti, c'erano Visin, cioè l'avevi fatta tu?
Allora avevo fatto sì, praticamente con tutto il gruppo di Noi Strano America, quindi c'era Visin, Clementi, Andrea, poi è arrivato dopo Andrea Moro, quindi sì.
Quindi ve li mettiamo nella descrizione del video, appena torno a casa ve li metto e li potete se non recuperare nelle playlist del canale.
E consiglio per gli acquisti, recuperate chi non l'avesse fatto, perché magari stava seguendo oggi l'insediamento di Trump e non avesse avuto, non avevamo pensato ci fosse questa contemporaneità. Oggi abbiamo pubblicato il video molto importante, che è uno dei 2 o forse 3 video di approfondimento che facciamo sul sistema pensionistico italiano, con Riccardo Trezzi e con Mauro Marè, 2 enormi esperti, bravissimi esperti, con cui abbiamo parlato del sistema pensionistico e perché è un problema per l'Italia. So che non è un argomento nuovissimo, almeno per su Liberi Oltre, però il taglio che abbiamo dato molto sui dati è un po' una novità, perché invece di discutere abbiamo elencato tutta una serie di dati anche di carattere demografico, per cui il tema delle pensioni deve essere affrontato con serietà, cosa che in Italia non si farà mai, aggiungo. Bene, allora cari amici, io ringrazio tutti quanti, i commenti sono tantissimi, ci sono ancora un sacco di persone collegate, ci rivediamo domani qui su Liberi Oltre con degli spot, ma anche con altri video che man mano... e per chi me lo chiedeva, adesso non mi ricordo chi è che mi ha scritto, a breve pubblichiamo anche il video che abbiamo fatto dall'evento di Roma della settimana scorsa, la settimana l'altra, quello con Niccolò Petrelli e Andrea Gigli proprio sul sistema di difesa europea, argomento quanto mai interessante, nonché di grandissima, grandissima attualità. Boom. Allora, saluti a tutti. Ciao e grazie. Ciao Ranini.
Ciao a tutti.
Ciao e ciao a tutti.
Ciao.
aiutateci, dateci forza, partecipate. L'Italia si cambia soltanto se c'è partecipazione, se c'è condivisione di idee, di temi e soprattutto di spirito.